Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib, e sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Sia Putin intesa per rafforzare relazioni strategiche Iran-Russia. Iran-Qatar, colloquio telefonico dei ministri degli esteri. Barjom, Iran, Enrique Mora resteranno in contatto sulla revoca delle sanzioni. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi giovedì 30 giugno 2022 si ricorda l'anniversario del martirio del nono imam degli sciiti, Imam Javad, la pace sia con lui. Condoglianze da parte di Radio Italia per questa triste ricorrenza. Amici ascoltatori, fra poco vi presentiamo il notiziario, che poi farà seguito da una breve nota di commento, e dopo il commento potrete ascoltare uno speciale dedicato all'Occidente e l'informazione. Per chi vuole ricevere, soprattutto ascoltare in maniera file audio, attraverso file audio, le nostre programmazioni, basta andare sul sito di Radio Italia, parstoday.com/it, per scriverci. Questo è il nostro indirizzo mail, radioitaliairib99@gmail.com. A tra poco. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi, in un incontro con Vladimir Putin in Turkmenistan, ha affermato che la Repubblica Islamica vuole sviluppare e rafforzare un rapporto strategico con la Russia. Durante il colloquio a margine del vertice dei leader dei capi di Stato dei paesi rivieraschi del Mar Caspio ad Ashgabat, in Turkmenistan, il presidente Raisi ha sottolineato che la Russia e la Repubblica Islamica dell'Iran hanno la capacità per cooperare in campo energetico e che dovrebbe essere rafforzata anche la collaborazione in campo finanziario, mantenendo indipendenza dal sistema occidentale. Mercoledì sera il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian e il suo omologo del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, in una conversazione telefonica, hanno discusso, oltre le questioni di interesse comune, gli ultimi sviluppi dei colloqui sul piano d'azione congiunta globale Barjom. Le due parti hanno parlato delle consultazioni che hanno avuto luogo in queste ultime 48 ore proprio a Doha, Qatar, che ospita una nuova tornata dei colloqui tra Iran e il 4+1 per quanto riguarda la revoca delle sanzioni all'Iran. Cioè, invece di Vienna, è stata la città Doha a ospitare l'ultimo round dei colloqui per il ripristino dell'accordo sul nucleare iraniano, e che le trattative proseguiranno, e il capo negoziatore iraniano Bagheri Chani e il vice capo della politica estera dell'UE Enrique Mora resteranno in contatto sulla revoca, per arrivare a questo obiettivo, la revoca delle sanzioni anti-iraniane. Ad annunciarlo il nuovo portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Kanani Nasser. L'ottavo round dei colloqui di Vienna sulla revoca delle sanzioni oppressive all'Iran, iniziato questo ottavo round il 27 dicembre 2021, è entrato in un periodo di pausa proprio nel marzo 2022. Su suggerimento del capo della politica estera dell'UE, Joseph Borrell, e i negoziatori sono tornati alle loro capitali per consultazioni politiche. Da allora i negoziati si sono bloccati a causa dei ritardi di Washington di rispettare i propri impegni. Iran ha posto come ultima e unica condizione la rimozione delle sanzioni, poi anche delle garanzie affinché gli Stati Uniti non si ritirano ancora una volta, come hanno fatto ai tempi di Donald Trump, dall'intesa internazionale. Contemporaneamente con l'anniversario del martirio dell'imam Javad, la pace sia con lui, le salme di 35 martiri della sacra difesa, la guerra imposta dall'Iraq di Saddam Hussein alla Repubblica Islamica 1980-1988, sono tornati in Iran attraverso il confine di Shalamche nella provincia del Khuzestan. Durante l'aggressione di Saddam all'Iran, le nazioni occidentali, i paesi arabi, hanno finanziato e hanno anche inviato armamenti al dittatore iracheno, ma malgrado tutto ciò la Repubblica Islamica è riuscita a respingere l'attacco grazie alla sacra difesa, il sacrificio di giovani eroi della nazione. Il capo di stato maggiore dell'esercito iraniano, generale Qumar Seydari, ha affermato che le forze armate iraniane hanno compiuto progressi nel campo della modernizzazione della difesa. La dottrina della difesa iraniana si basa essenzialmente sul principio della deterrenza: avere una credibile capacità militare e poi disporre forze armate forti e ben attrezzate. Nei primi sei mesi del 2022, 15 bambini palestinesi sono rimasti uccisi per mano del regime sionista. Lo ha affermato un'organizzazione per diritti umani. Il rapporto per la difesa dei bambini, un'organizzazione che ha delle sue attività in tutto il mondo, afferma che il regime sionista ha intensificato la sua aggressione contro minori palestinesi nei territori occupati dalla Cisgiordania ad Al-Quds, Gerusalemme. Negli ultimi mesi il regime sionista ha anche arrestato almeno 17 bambini palestinesi durante i raid e offensive israeliane proprio contro le abitazioni palestinesi a Jenin. I sionisti hanno provocato il ferimento di almeno 6 bambini palestinesi, altri 16, stiamo parlando ancora dei minori, sono rimasti senza casa in seguito alla demolizione delle loro abitazioni da parte delle forze armate sioniste e proprio a Jenin in Cisgiordania occupata. Cambiamo pagina. La Russia risponderà allo stesso modo se la NATO dispiegherà truppe e infrastrutture in Finlandia e Svezia dopo che si saranno unite all'alleanza militare guidata dagli Stati Uniti, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. Svezia e Finlandia vogliono unirsi alla NATO? Che lo facciano, ha ribadito Putin, citato dal Guardian. E questo l'ha detto anche alla TV di Stato russa, sottolineando però come devono capire che prima non c'era alcuna minaccia, mentre ora, se i contingenti militari e le infrastrutture saranno dispiegati lì, dovremo rispondere in modo simile e creare uguali minacce per i territori da cui vengono minacce nei nostri confronti, ha precisato Putin. Putin ha parlato anche delle ambizioni imperiali della NATO e ha accusato l'Alleanza Atlantica di cercare di affermare la sua supremazia attraverso il conflitto in corso in Ucraina. L'Ucraina e il benessere del popolo ucraino non è l'obiettivo dell'Occidente e della NATO, ha proseguito il capo del Cremlino, ma un mezzo per difendere i propri interessi, ha tenuto a precisare Putin. E il presidente dell'Indonesia, Widodo, ha offerto al presidente ucraino Zelensky la mediazione di Giacarta per l'avvio di negoziati di pace nel tentativo di far cessare il conflitto militare. La mediazione di Giacarta per l'avvio di negoziati di pace, proprio per questo Widodo si è recato in visita a Kiev nella mattinata di mercoledì dopo l'incontro con Zelensky, ha fatto rientro in Polonia. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Omicidio della giornalista palestinese, una sfida per la Corte internazionale. L'omicidio della giornalista di Al Jazeera Shirin Abu Aghele da parte delle forze sioniste ha messo la Corte Penale Internazionale davanti ad una grande sfida, secondo quanto ha affermato un esperto legale. Il silenzio del pubblico ministero della Corte e la sua inazione per ottenere le prove e chiedere al regime sionista di consegnare gli assassini è qualcosa di strano, ha affermato l'esperto legale in un documento preparato dallo specialista di diritto internazionale, il Giordano Mustafa Nasrallah. Ha aggiunto che il pubblico ministero della Corte Penale Internazionale ha il diritto, secondo lo Statuto di Roma, di anticipare immediatamente le indagini sull'omicidio della giornalista palestinese per perseguire gli assassini. Nasrallah, capo dell'Associazione Giordana per diritti umani, ha chiesto al procuratore della Corte di restituire onore al Tribunale internazionale perseguendo gli assassini sionisti e prendendo misure contro essi per i loro crimini continui contro palestinesi. In azione contro le forze d'occupazione israeliane, ha detto ancora Nasrallah, le incoraggia a continuare i loro crimini contro palestinesi. Citando diversi rapporti internazionali di organizzazioni per diritti umani e di organismi e funzionari dell'ONU, Nasrallah ha sottolineato che gli assassini di Abu Aghele sono sionisti. Ha sottolineato che le richieste israeliane per ottenere i proiettili che hanno ucciso Abu Aghele per verificare se sia stata colpita dalle forze d'occupazione israeliane o dai combattenti palestinesi sono uno stratagemma volto a confondere la comunità internazionale. L'indagine israeliana sull'omicidio della giornalista non è credibile perché assolverà automaticamente i militari dell'occupazione israeliana e incolperà i palestinesi, ha detto, osservando che il regime occupatore della Palestina non ha mai accusato i suoi militari per aver ucciso i palestinesi.
Occidente e informazione. L'Occidente fa informazione, la Russia propaganda ergo i media russi vanno censurati. In Italia della questione viene investito addirittura il COPASIR, Comitato per la Sicurezza della Repubblica, presieduto da quel fenomeno di Adolfo Urso, discepolo di quella Meloni, che con Cipiglio dice non essere serva dell'atlantismo, ma di fatto è sicuramente collaborando. L'arguto tra gli italiani trova la differenza. Gli imbonitori che si pavoneggiano nei talk show plaudono non prima di essersi comportati da perfetti cafoni con i giornalisti russi chiamati in collegamento, e facciamo come si fa con i matti. Diamo a questi fenomeni piena ragione, e come amatore Chiesa tirem in alze, andiamo oltre, ma non prima di aver citato almeno un esempio della italica deficienza mediatica. A sostegno del supporto Cidio di Buca, i media italiani portano una foto satellitare di ben 15 giorni precedenti l'abbandono da parte dei russi della città, una foto fornita da un'agenzia al soldo della CIA. Questa è la prova provata che sono stati i russi, una prova inalterabile, dicono. Alzi il ditino chi ha notizia dell'esibizione da parte dei giornalisti italiani indipendenti della famosa foto satellitare fornita dagli Stati Uniti all'Arabia Saudita prima dell'attacco all'Iraq, in cui si vedevano imponenti armate irachene in avvicinamento alle frontiere dell'Arabia Saudita. Vedete, dissero gli Stati Uniti ai sauditi, Saddam sta per invadervi. Prontamente i sauditi concessero agli americani di far base nel loro paese, rendendo possibile l'aggressione all'Iraq. La gloriosa e democratica aviazione americana, partendo dalle basi saudite solo a Baghdad, causò 1 milione di morti e quasi tutti civili. Quando chiesero alla graziosa segretaria di Stato Madeleine Albright se era stato giusto e necessario far fuori 500.000 di bambini iracheni serificamente e democraticamente, la signora rispose: fu doloroso, ma necessario e inevitabile. Ebbene, a cose fatte, quella foto satellitare con le armate irachene al confine si rivelò essere un falso, ma quella di Buca è certamente autentica, secondo i prodi dei giornalisti italiani che fanno informazione e non propaganda. E qui viene subito spontaneo andare su un tema direttamente connesso con il diritto democratico di censurare facendo informazione e non propaganda, il tema delle democrazie verso autocrazie. Cos'è democrazia? Forma di governo in cui il potere viene esercitato dal popolo tramite rappresentanti liberamente eletti, ovvero struttura ideale di governo di una società che si fonda sul principio della sovranità popolare, sulla garanzia delle libertà e su di una concezione egualitaria dei diritti civili, politici e sociali dei cittadini. Si dice il vocabolario partendo dal significato etimologico di democrazia, e la democrazia si realizzerebbe con il suffragio universale attraverso il quale il popolo esprimerebbe la sua libera volontà. Ovviamente per gli occidentali le elezioni che si svolgono nei loro rispettivi paesi sono tutte regolari e prive di broli, mentre quelle che si svolgono nel resto del mondo a partire da quelle che si svolgono in Russia sono condizionate, quando non parodie. È lo svolgimento regolare del suffragio universale e dirimente per essere relazionati con il democratico occidente. Fatto salvo le interessate eccezioni tipo Arabia Saudita. Lì il problema non si pone. Tra una partita a golf e una cena a base di pasta e fagioli è legittimo per i filantropi americani fare affari con gli emiri e chi se ne frega del portato democratico. Ma a parte questo, come si può sostenere essere libera un'elezione presidenziale americana se il candidato non ha milioni di dollari da mettere sul tavolo per conquistare la Casa Bianca? Secondo voi, a cosa servono quei milioni di dollari? Prendete Biden alle ultime elezioni. Per la sua campagna elettorale ha messo in campo con il suo comitato elettorale 531 milioni di dollari e da fuori sono arrivati altri 253 milioni di dollari di finanziamenti per un totale di 784,3 milioni di dollari. Il democratico presidente ha speso direttamente 136,8 milioni di social e i suoi supporter hanno aggiunto altri 44,4 milioni per un totale di 181,2 milioni di dollari. Hanno investito su di lui Alphabet, la holding che controlla Google, Bill Gates con la sua Microsoft e molte altre imprese, ma il suo maggior finanziatore è stato un gruppo del lobbying fondato da una quindicina di anni fa da uno dei cervelli dell'amministrazione di Bill Clinton, Eric Kessler, e Arabella Advisors, che attraverso la controllata 1630 Fund ha supportato Biden con 18,9 milioni di dollari. Fra i grandi finanziatori anche hedge fund come Paloma Partners e Euclidean Capital di James Simmons con altri 7 milioni di dollari. Non che Trump ne abbia spesi molto meno. Sta di fatto che nella più grande libera democrazia del mondo, se non sei plurimiliardario e non hai dalla tua le varie interesse lobby con Piffero che puoi democraticamente diventare presidente e quindi a cascata tirati dietro i vari parlamentari. Nonché nel resto dell'Occidente e quindi in Europa le cose stiano molto diversamente. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto. Thank you.